L'alma è bramosa del Verbo eterno. Bellissimo, no? Ma noi siamo veramente bramosi di ascoltare la parola di Dio. Perché quando siamo bramosi, abbiamo un grande desiderio di ascoltare, credo che dovremmo anche avere un grande desiderio di lasciarsi insegnare. Questo è davvero molto molto bello. Non dobbiamo essere bramosi solo di essere qua, di essere presenti, di vivere sicuramente molto bello la comunione fraterna, ma di ascoltare il Signore. Anche se a volte le bocche e le persone che Dio usa non sono quelle che ci piacciono tanto, però se Dio parla, evidentemente questo va bene. Io non voglio rimproverare a nessuno. La mia intenzione non è mai quella di rimproverare. Ho messaggi che il Signore mi ha affidato, che spero tocchi il cuore di tutti noi, e vi devo dire che tocca prima di tutto il mio cuore. Quindi il mio desiderio è sempre quello di vivere, o desiderare di vivere, quello che io trasmetto a voi di quello che il Signore mi dà di studiare. Quindi ringrazio il Signore, non amo l'ipocrisia, desidero vivere il Vangelo così come il Signore ce lo ha affidato. Allora, questa sera affronteremo, forse per l'ultima sera, il quarto punto dei quattro fattori di cui stiamo parlando. Abbiamo parlato del primo fattore, cioè il Signore che ci equipaggia di tutto ciò che occorre per poterlo servire. Poi abbiamo sottolineato, non come meritavo a questo punto, il fatto che Dio persuade, conosce le nostre titubanze, le nostre insufficienze, e Lui ci viene in aiuto, ci viene incontro. E poi abbiamo visto anche come terzo fattore, l'importanza di lasciarsi cambiare anche nel carattere, modellare. E io credo che quest'ultimo fattore dovrebbe essere particolarmente importante, vero? Possiamo servire, possiamo dire, possiamo fare, ma un carattere che non è spirituale può allo stesso tempo demolire tutto quello che si fa. È vero, in un attimo, magari ci vuole tantissimo tempo per costruire, poi in un attimo andiamo a rompere tutto. Allora questo non deve assolutamente succedere. Ebbene, tutti questi fattori servono perché Dio vuole prepararci per servirlo. E voglio ripetere che stiamo trattando soltanto una sfera, perché ce ne sono delle altre, come vi dicevo, sto scrivendo qualcosa che spero un giorno che nasca un libro. Ci sono altre sfere che parlano del come Dio vuole che noi siamo graditi a Lui, però ci fermiamo a una sola sfera, quella del servizio. E quindi questa sera noi parleremo dell'impegno che dobbiamo mettere, perché possiamo aver ricevuto dei doni, delle capacità, possiamo anche essere stati persuasi dal Signore, possiamo anche procedere verso un buon carattere, ma quello che conta per realizzare tutto questo in maniera anche complementare, abbiamo bisogno di mettere l'impegno. E io credo che questo è molto difficile, è vero? Perché quando parliamo di impegno, noi stiamo parlando anche di sacrifici. Stiamo parlando anche di mettere da parte tutte quelle cose, anche quelle che sono legittime, per prendere quelle migliori che fanno parte proprio della preparazione perché possiamo servire il Signore. Quindi riflettiamo su questo, perché se abbiamo le capacità, ma non studiamo la parola, non stiamo ai piedi del Signore, non viviamo la comunione fraterna, non mettiamo il giusto impegno, tutto quello che abbiamo ricevuto rimane allo stato latente, nascosto. E tutto questo non ha nessuna importanza. Quindi l'impegno è importante. E anche questa sera vi devo dire che tratteremo un testo su cui più volte si parla, è stato parlato, e credo che non sarà per nulla nuovo per nessuno di noi. Però cercando e ricercando ho visto che forse questo è il testo migliore, più semplice, che ci fa capire quanto è importante mettere il nostro impegno. Seconda lettera di Pietro, capitolo 1. Io non so, spero di poter finire, ma se non riuscirò, avrete pazienza con me, se prenderò un altro incontro, perché non so come il Signore ci guiderà. Quando si entra nei meandri, nei sottosuoli della parola di Dio, diventa davvero difficile poi uscirne fuori per la sua bellezza. Allora, leggiamo nel capitolo primo della seconda lettera dell'Apostolo Pietro, e per brevità leggeremo dal verso 5 al verso 11. Scrive così l'Apostolo: voi, cioè voi Chiesa di Villa Cortese, è implicito, Pietro stava pensando proprio a noi, voi per questa stessa ragione, mettendo da parte vostra ogni impegno. Mi fermo un attimo. Guardate, in questo primo capitolo, per tre volte l'Apostolo Pietro usa questa parola, impegno. La usa ancora nel versetto 10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più. Impegnatevi sempre di più. E poi adopera ancora questa parola a se stesso, nel versetto 15, all'inizio. Ma mi impegnerò affinché dopo, dice l'Apostolo, alla mia partenza, abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. È interessante perché chi legge la Luzzi non trova impegno, ma trova premura, vero Massimo? Premura. Ed è interessante perché premura è qualcosa di molto più forte. Cioè qualcuno che mette un impegno particolare, proprio forte, forte, e continuo, mettere ogni premura, e metterlo subito, e metterlo continuamente, non una volta sola, ma del continuo. Allora, in che cosa dobbiamo mettere impegno? Notate cosa dice l'Apostolo Pietro. Allora, voi per questa stessa ragione, mettendo da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo o la continenza, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ho quasi paura di toccare questo testo, è così bello che ho paura quasi di rovinarlo. È bellissimo. Solo la lettura di questo testo dovrebbe farci davvero rallegrare e anche impegnare con serietà. Guardate come inizia in questo verso 5. voi per questa stessa ragione. I primi quattro versi di questo primo capitolo, l'Apostolo Pietro ci fa vedere come Dio ci ha dato tutto. Tutto. È bello questo. Ad esempio, all'inizio nel versetto 1, subito, dice a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa. E io credo che qui, come fede, sta parlando proprio della vita eterna. Perché quando nella scrittura noi leggiamo una parola, a seconda del contesto in cui questa parola si trova, ha un significato. Ad esempio, fede può significare, nell'epistola di Giuda, il corpo completo di tutti i fondamenti della fede e anche dell'etica cristiana. Oppure può essere il modo attraverso il quale ci si appropria della salvezza o delle benedizioni di Dio. Ma qui Pietro dice che abbiamo ottenuto una fede preziosa. Perché dico questo? Perché nel versetto 5 noi abbiamo letto aggiungi alla fede, cioè aggiungi alla tua salvezza. Non ti fermare allo stato infantile, non ti fermare all'inizio, non ti fermare, perché come dice Ebrei capitolo 5, molti credenti che erano a quei tempi da diversi anni erano ancora infantili, bambini, avevano ancora bisogno del latte, mentre dovevano essere dei maestri per il tempo in cui si erano convertiti. E molte volte succede proprio così. E a volte io mi chiedo come ci vede il Signore, se ci vede degli uomini, delle donne maturi, o se ci vede ancora dei bambini. Dei bambini che stanno camminando nel passeggino, però hanno i baffi, la barba, con cicette in bocca. È una cosa veramente brutta, è vero? Come ci vede il Signore. E poi, in secondo luogo, Pietro fa vedere, nel versetto 3, dice, la tua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita. Guardatelo, questo aggettivo di quantità. Tutto quello che riguarda la vita. Cioè noi abbiamo ricevuto la possibilità, la saggezza, l'intelligenza di capire come vivere nella vita sociale, nella vita familiare, nella vita lavorativa, nella vita, non lo so, nella gestione dei soldi, eccetera. Il Signore ci ha dato anche questa capacità. Solo che la dobbiamo vivere. Ci dobbiamo impegnare per questo. Tutto ciò che appartiene alla vita. In terzo luogo, dice qui l'Apostolo Pietro, nel versetto 4 all'inizio, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose, grandissime promesse. Proviamo a contare quante promesse che troviamo nella parola di Dio. E quando Dio promette, Lui non è come noi. Che promettiamo, facciamo delle grandi promesse e poi man mano che passa il tempo ci ripensiamo, ma forse abbiamo un po' esagerato, forse è vero? Qual è la promessa più grande che troviamo nella parola del Signore? È il ritorno di Gesù per la sua Chiesa. Che bello, no? Che grande promessa. Tantissime promesse che sono scritte nell'Antico Testamento si sono avverate. Pensate quando l'Apostolo Pietro si alza in piedi con gli altri 11 nel capitolo 2 del Libro degli Atti, nella Pentecoste, e mentre queste persone dicono ma questi sono ubriachi, Pietro si alza in piedi con gli 11 per dare proprio il senso dell'unità. E Pietro dice, no, non sono ubriachi. Sapete cosa sta succedendo, dice Pietro? Che Dio ha messo in pratica la sua promessa data per mezzo del profeta Gioele. Perché nel capitolo 2, dal versetto 28 in poi, del profeta Gioele era scritto che lo Spirito Santo avrebbe abitato la vita di tutti i credenti. E voi lo state vedendo con gli occhi vostri. Quando Dio promette, fratelli, non viene mai meno. nel Salmo 37 mi piace molto quando il salmista dice: sono stato giovane e sto diventando vecchio, ma non ho mai visto il giusto raccattare il pane per terra. E poi dice anche: e neppure la sua discendenza. È bello, no? Ci sta mancando qualcosa, fratelli? Abbiamo solo un problema. Dobbiamo dimagrire. Per il resto abbiamo tutto. È vero o no? Come Dio provvede, ha provveduto e provvede ogni giorno per noi le sue grandissime promesse. Quanto è buono il Signore, quante volte non ci pensiamo, è vero? Come dice nel Salmo 34, se ricordo bene, provate e vedrete quanto l'Eterno è buono. Una bontà, abbiamo parlato un po' di tempo fa, che dura in eterno. E credo che noi in ginocchio dovremmo dire davanti al Signore: non meritiamo niente. Non sappiamo come tu faccia, ma è veramente la tua fedeltà. E poi infine, dice l'Apostolo Pietro, una quarta verità, siamo diventati partecipi, sempre nel versetto 4 alla fine, siamo diventati partecipi della natura divina. Ci pensate, fratelli? Noi che siamo nati con una natura umana, peccaminosa, la carne che ci portiamo dietro fino alla fine della nostra vita terrena, che non cambierà mai, che ci fa la guerra, che vuole adempiere i suoi desideri, che ci combatte, ci dice l'Apostolo Pietro: avete ricevuto, siete stati partecipi della natura divina. E io non so spiegare questo passo, non ho forse un esempio, quello del tabernacolo, quali assi che venivano messi in piedi, è vero, 50 per 25, il tabernacolo che era fatto di legno di acacia e rivestito d'oro. Qualcosa di naturale rivestito di oro, la natura divina, qualcosa di davvero straordinario. Allora, dal momento che tutto questo il Signore l'ha già fatto, e non lo dobbiamo fare noi, perché Lui l'ha già fatto, adesso Lui ci parla di come noi possiamo avere veramente un carattere spirituale. Vedete, nei sette elementi che sono descritti qui, nei versi 5 a 7, non ci sono attività. L'impegno non è quello di fare delle attività, e io non voglio mai essere capito male, le attività sono molto importanti, dobbiamo farle, guai a noi. Però guardate, il Signore ci parla del carattere, un carattere davvero spirituale. E questo è davvero molto, molto importante. E mi piace pensare che siano sette, un po' come le sette note musicali. Queste sette note devono rappresentare una bella musica che il Signore deve sentire. Un po' come il profumo di cui abbiamo parlato martedì. Alle narici del Signore è una musica bella da far sentire al Signore con questo carattere davvero speciale che nessuno di noi avrebbe mai potuto pensare di realizzare. Ma neanche adesso siamo capaci. Però il Signore ci mette davanti a questa foto, a questo programma, e vuole che noi ci impegniamo. Ma chi farà tutto sarà Lui. Però Dio ci chiede l'impegno. È vero, come è scritto nel Salmo 57, 7. Signore, io sono ben disposto. Per due volte nel Salmo è scritto così. Io sono ben disposto. Ecco la disponibilità. Il Signore chiede questo. La disponibilità è anche la consapevolezza che di questi sette caratteri nessuno di noi è capace di metterli proprio come il Signore vuole. Però Dio vuole la disponibilità, e nel momento in cui abbiamo dato la disponibilità, questi caratteri vengono aggiunti, perché li aggiunge il Signore. Allora, vediamo il primo di questi caratteri. Il primo di questi caratteri, fratelli, costituisce lo scopo di tutti gli altri caratteri, quelli che Dio si aspetta da ciascuno di noi. Guardate, voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede, possiamo dire alla vostra salvezza, aggiungete alla vostra salvezza la virtù. Cos'è la virtù? Per quanto tempo questa parola mi ha impegnato, mi ha fatto riflettere, e ricordo come se fosse oggi, mi trovavo a Pescara almeno più di 30 anni fa, quando per la prima volta portai questi pensieri. Ma che cos'è la virtù? Cos'è la virtù? Ebbene, è una parola, dalla parola originale, arete, indica una vita eccellente. Una vita che rispecchia la persona del Signore Gesù. Ecco i caratteri a cosa servono. Arete. Aggiunge alla salvezza che cosa? Una vita degna del Vangelo che abbiamo ascoltato. Guardate cosa dice lo stesso Pietro nella prima lettera. Ho la Bibbia nuova, quindi adesso devo cercare, faccio fatica a cercare i passi. Vabbè, ma li troveremo. Allora, prima Pietro, capitolo 2. Il fratello Martino mi ha fatto un grande, grande favore. Però lui è stato molto contento perché ha voluto la mia Bibbia tutta rotta, pasticciata, però gli ho regalato un'altra nuova. E sono contento di questo dono che mi ha fatto. Guardate cosa dice nel capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete, non lo dobbiamo essere, lo siamo già, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché? Perché Dio ha voluto che noi diventassimo tutto questo? Per dire solo che siamo salvati, ci nutriamo i martedì, il giovedì, veniamo la domenica, poi facciamo tutti i fatti nostri, tutto il resto non ci interessa niente? Perché? Guardate, fratelli, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Di che cosa stiamo parlando qui? Del Signore Gesù. Perché noi possiamo proclamare. Ed è interessante questa parola, perché ha il significato di qualcuno che va in piazza e mette i manifesti. Perché noi mettiamo i manifesti della vita eccellente, unica, del Signore Gesù. Ma come facciamo a proclamarla? Come facciamo a far vedere questa vita eccellente? Allora ecco che una cosa molto molto bella, tornando al capitolo 1 di Seconda Pietro, abbiamo altre sei qualità, altri sei caratteri che permettono di avere una vita eccellente. Ne trattiamo una, poi, se gli anziani mi dicono di fermarmi qui, altrimenti prenderò un altro incontro. Guardate, versetto 5 ancora, aggiungi alla virtù la conoscenza. Vediamolo bene questa parola, conoscenza. Di che conoscenza sta parlando l'Apostolo Pietro? Non sto parlando solo, semplicemente, di una conoscenza biblica migliore, leggere, meditare, studiare la parola di Dio. Certamente, ma Pietro sta parlando di una conoscenza che va un po' al di là. Sta parlando della conoscenza del Signore Gesù. Avete notato nel versetto 8 che cosa abbiamo letto? Se tutte queste cose si trovano abbondano in voi, dice, non vi renderanno né sterili né pigri né sterili in che cosa? Nel fare tante cose? No, dobbiamo farle, ma non è questo il punto. Nella conoscenza del Signore Gesù. E sapete, è molto importante nell'Epistola di Pietro. Se ricordo bene, è una lettera che consta 51 versi. Almeno il 20% di questa lettera tratta della conoscenza del Signore Gesù. Dopo i saluti, inizia così e finisce così. Capitolo 3, versetto 18. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora in eterno. Amen. E voi sapete perché Pietro, rispetto ad altri autori, redattori della parola di Dio, e rispetto anche al numero dei versetti, quelle che più di tutto ha insistito sulla conoscenza del Signore Gesù. Lui ha detto per 3 volte, io non conosco quell'uomo. Mi ricordate? Io non conosco quell'uomo. Adesso Pietro scrive alle 12 tribù disperse del popolo di Israele e dice, la cosa più importante nella vita di un credente è conoscere Gesù Cristo. Se c'è questo tipo di conoscenza, questo tipo di rapporto così ravvicinato, allora tu avrai un carattere spirituale e avrai un servizio spirituale atto ad onorare e glorificare il nome del Signore. Come Gesù è venuto nel mondo per onorare Dio Padre. Come lo Spirito Santo, nel capitolo 14, dice la parola di Dio, ha come scopo principale quello di glorificare Cristo. Che bello tutto questo. Non vi rallegra una cosa così? Non vi sto rimproverando, vi sto incoraggiando. Conoscere Cristo è la cosa più importante. Essere graditi a Dio è una delle cose importanti. Ma conoscere Cristo nel modo in cui Pietro tratta è la cosa più importante. Nulla è più importante del conoscere il Signore Gesù Cristo. Aggiungi alla tua salvezza una vita eccellente. Sii sul posto di lavoro l'operaio migliore, l'impiegato migliore. Sii tu vicino ai tuoi vicini di casa, la persona migliore in quella zona, come quella persona di cui vi ho già parlato e grazie alla quale è nata una testimonianza in Germania, un uomo che lavorava, era un immigrato, lavorava 8 ore al giorno in silenzio, in ubbidienza al datore di lavoro, e tutti si chiedevano, ma come mai questo qui fa, lavora, non dice mai niente, fa tutto quello che gli viene detto e lo fa molto bene, ma non c'è nessuno come lui. E uno di questi che parlava un giorno andò da sua moglie e disse, ma sai, nella nostra ditta c'è uno che è veramente eccezionale, tu lo vedi, lavora, non dice niente, non dice mai una parolaccia, quando qualcuno racconta qualche barzelletta sporca lui non dà ascolto, se ne va da un'altra parte. Ma è veramente una persona o strana o particolare. E la moglie ha detto, ma perché non glielo chiedi? E quando questo fratello si è avvicinato, io ho conosciuto in Germania, Stauffenberg, si è avvicinato, ha detto, scusa, ti posso chiedere come mai tu ti comporti così? Io sono un cristiano. Si è convertito lui, la moglie ed altre persone. Predicare il Vangelo senza parlare, con una vita eccellente, la vita del Signore Gesù. Allora, non voglio andare avanti, mi fermo qui, perché è interessante vedere quali sono i risultati speciali di una vita eccellente. Come si arriva, prima di tutto, ad una vita eccellente? Poi quali sono i risultati speciali, ma quali sono anche i risultati di una vita che non è eccellente? Perché sapete, è sempre così. La verità ha sempre due facciate. Ha sempre due facciate. C'è da una parte e c'è dall'altra. Il Signore ci fa vedere quello che succede di positivo, ma anche quello che succede di negativo. È una moneta che noi dobbiamo spendere, e la dobbiamo spendere bene per il Signore. Spero questa sera di avervi incoraggiati ad avere una vita eccellente. La vita del Signore Gesù. Amen.